Figlio, lo Spirito Santo. Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, bentrovate, voi insieme a 7-8 amici e amiche che da casa stanno seguendo il nostro incontro. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati sul comandamento parola, ricordo sempre, no? Questo ci è entrato, no? Cioè, sulla parola dovremmo dire, però mi scapperà sempre il comandamento, e del non farti idolo né immagine alcuna, vi ricordate, no? Tante parole rispetto ad altri comandamenti che vedremo, soprattutto nella terza parte, ricordate le tre parti che il testo ci indica, no? C'è una prima parte di parole che indicano la relazione tra Dio e l'uomo espressi in forma negativa, non. Una parte centrale, che arriveremo forse oggi anche su due comandamenti espressi in forma positiva, uno ha a che fare col rapporto Dio-uomo, e vedremo è il comando del sabato, onora il giorno di sabato, dello Shabbat, eccetera, no? Quello che noi abbiamo poi sintetizzato, abbiamo imparato al catechismo, ricordate, ricordati di santificare le feste. E l'altro, espresso in forma positiva, che ha già a che fare nel rapporto uomo-uomo, onora tuo padre e tua madre. E la terza parte, che saranno, vedremo, queste parole, comandamenti, sempre nel rapporto uomo-uomo, tutti espressi in forma negativa. Non uccidere, non rubare, non commettere falsa testimonianza, onora a Cristo. Allora, quindi, queste tre parti, noi siamo ancora nella prima e oggi finiremo la parte dei comandamenti che hanno a che fare tra Dio e l'uomo espressi in forma negativa con il comandamento che dice al versetto 11, per esempio del quinto capitolo del Deuteronomio capitolo 5, versetto 11, c'è scritto: non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ora, io mi ricordo, ragazzo, che mi stavo preparando per gli esami di maturità, e ricordo che dato che c'era anche la materia di inglese, ricordo che padre Vincenzo Sibiglio mi affidò a padre Guida, che qualcuno di voi ha conosciuto, e che era stato missionario in India, se non sbaglio, parlava benissimo l'inglese, e allora andai a fare delle lezioni con lui al santuario e nella biblioteca dei gesuiti, che tutti quanti avete conosciuto, eccetera. E allora, perché dico questo? Perché una volta ero arrivato prima, lo stavo aspettando, e giravo, guardavo tutti questi libri, no? La biblioteca dei gesuiti di Grottaglie aveva un certo valore come libri, anche antichi, no? Eccetera. C'erano queste 500, 600, questi libri scuri, marroni, no? Che incutevano anche in me, poi scritti in latino, no? Incutevano in me un certo timore. E allora poi avevo visto che c'era uno scaffale dove c'erano dei libri più moderni e soprattutto colorati, per cui mi ero avvicinato a vedere, no, questi libri, e c'era un librettino degli anni 60 con i colori della bandiera italiana, rosso, bianco e verde, e lo prendo, no, e il titolo era Il più grande male d'Italia. Allora uno si aspetterebbe, oggi cosa diremmo, il più grande male d'Italia? La corruzione, no. La delinquenza, no. L'illegalità, non lo so, cioè quali sarebbero il più grande, l'inquinamento, non lo so. E invece qual era la bestemmia? No. Per cui io sono rimasto, no, il più grande male d'Italia, la bestemmia. E la bestemmia, naturalmente, anche per me prete, è quella che ogni tanto nelle confessioni ancora sento qualcuno che dice, fra i vari peccati, padre, ho bestemmiato. No, mi è scappato. No, è scappata. E normalmente, quando diciamo ci andiamo a confessare di questo, di che cosa stiamo parlando? Di quel tirare giù Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, che ci viene tante volte nei momenti di rabbia, no? Quando siamo arrabbiati, al di là di quelle persone purtroppo un po' volgari che lo utilizzano sempre, però normalmente tante volte quando siamo proprio arrabbiati, no? Che mi ricordo una volta a Palermo, un gesuita, io ero novizio, e allora un gesuita fu chiamato al capezzale di un morente, di un ragazzo fra l'altro, era una situazione molto tragica, e lui arrivò e c'era la madre fuori di sé, che appena vide il prete cominciò a gridargli contro, no, a bestemmiare in quel senso che dicevamo, e lui zitto, si mise in un angolo, no, e pregò, e quando tornò a casa noi gli chiedemmo com'è andata, e lui disse, guarda, eravamo lì, io e la madre pregavamo, io con le preghiere, no? E lei con la sua rabbia, il suo dolore. Allora, questo per dire che certamente queste parole che offendono persone a noi carissime, come Gesù, come Maria, no? Come il Padre misericordioso, cioè non ci fanno, non sono belle, no? E sentiamo come un'offesa che ricade anche su di noi, perché ci sono persone care, non ci piace sentire queste cose e non si devono dire. Però non è quello di cui tratta il comandamento. Cioè quello che chiamiamo bestemmia non ha niente a che fare con quello di cui qui il comandamento parla, ed è solo vedremo. E questo è importante, perché vediamo un po' più da vicino, no? In che senso appunto questo, intanto letteralmente, perché noi abbiamo letto, no? Scusate perché sto seguendo la Bibbia sul telefonino, ogni tanto si spegne, quindi non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Versetto 11 del libro del Deuteronomio, capitolo 5. Allora, qualcuno di voi per favore tolga l'audio di Zoom, magari scusate, vi disattivo io tutti quanti, vi silenzio io, così, ok. Ecco, non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo. Allora, per avere un'immagine di quello che invece è immediatamente un po' più il significato di questo comandamento, voi sapete per esempio che anche qui a Grottaglie a maggio ci saranno le elezioni, no, comunali. Ma dico Grottaglie come qualsiasi elezione che ci può essere, in tempi normali, diciamo, dove magari nelle chiese. Allora, se si vede per esempio la domenica prima e l'altra domenica a messa, il candidato sindaco che non si è mai visto in chiesa, mai, non viene mai. Però quelle domeniche prima dell'elezione è lì in prima fila con la sua famiglia, con sua moglie, con i suoi figli, l'amante no, l'amante va in un'altra chiesa, e quindi è lì, e se il suo essere è lì, poi il cuore lo vede Dio, il cuore lo vede Dio, ma se il suo essere è lì, è lì per dire, guardate, sono cattolico, sono, credo in Dio come voi, votate me. Se lo fa per questo, sta bestemmiando, sta pronunciando il nome di Dio in vano. Tra l'altro, in ebraico, letteralmente, non si dice neanche pronunciare, sarebbe non portare il nome di Dio svuotandolo, cioè facendone un oggetto dei tuoi scopi. Già il portare dice ridurre, no, Dio a qualcosa che tu prendi e utilizzi per i tuoi interessi. Fra l'altro il termine invano in ebraico, che si dice shaveh, e foneticamente è vicino a kaveh, che significa identico, senza differenza, cioè nel senso è come qualcosa che è tuo, no? Come, non è altro da te, identico, senza differenza. Vedete, nelle nostre relazioni noi siamo diversi, no? E allora una cosa è che io mi rapporto con un oggetto. L'oggetto, per esempio questo libro, l'ho pagato, è mio, no? In questo senso, è mio. Vedete, lo porto dove voglio, ne faccio quello che voglio. Ma l'altro, no? Attenzione, noi facciamo purtroppo così a volte con le persone, che pensiamo di trattarle come se fossero, no? E vedremo che questo ha a che fare anche con questo comandamento, no? Però vedete, la prima cosa, perché il Signore ti dice di non farlo? Di non ridurla ad oggetto. Di non ridurla ad oggetto. In questo senso, noi preti siamo a grande tentazione, perché purtroppo, no, dei preti si sono arricchiti con il nome di Dio. Con il nome di Dio. In un paese di cui non faccio nome, un parroco che era stato lì più di 40 anni, e finalmente a 80 e passa, il vescovo gli ha detto basta, no, basta. E lui aveva resistito addirittura, no, cioè vabbè. E, ora, in questo paese in cui per la privacy non si doveva sapere niente, per esempio del suo conto bancario, invece nel paese si sa tutto. E questo qui se n'è andato in pensione così con più di 1.400.000 euro, che uno dice, e come se li fate? 1.400.000 euro, no, noi non li vedremo mai in vita nostra, 1.400.000 euro. E allora era così, perché la gente andava e diceva, donna, io ho bisogno di un battesimo, però lo voglio fare domenica alle 3 del pomeriggio. Non c'è problema. E naturalmente l'offerta, no? Donna, io ho bisogno di una messa, però ho una bisogno di una benedizione. Non c'è problema. Poi magari fatti buoni investimenti, no, ha fatto fruttare questi soldi. Bene, questo è bestemmiare. Perché uno riduce, no, Dio, e purtroppo voi sapete che nella storia ci sono state anche situazioni in cui anche i vescovati si sono comprati, purtroppo. Cioè si pagavano soldi per diventare vescovo. Beh, la corruzione che c'è anche per diventare, no, è importante. purtroppo c'è stato anche nella Chiesa, speriamo che non ci sia più, non è detto purtroppo. Allora, questo è, no, cioè in questo senso è portarlo come identico, non come altro, svuotare dell'alterità. Svuotare dell'alterità. Vedete, noi sappiamo che per esempio gli ebrei, quando leggono nella sinagoga i rotoli della Torah, sapete intanto che la sinagoga è un ambiente, no, grande, dove hanno una tavola che non è un altare, noi abbiamo l'altare, la mensa, loro hanno una tavola dove poggiano i rotoli, questi rotoli vengono aperti e poggiati sulla tavola. Questi rotoli sono custoditi in un armadio, in un'arca, un armadio bello, no? Che si chiama l'Aron HaKodesh. L'Aron HaKodesh significa l'arca santa, l'arca santa. E quindi quando noi entriamo in una sinagoga vedremo questo tavolo lì davanti e poi dietro c'è questo armadio dove vengono custoditi i rotoli. Per cui durante la liturgia dello Shabbat, mi ricordo quelle volte che ho partecipato a Gerusalemme, siamo stati invitati, no? Sapevano benissimo che eravamo cristiani e siamo stati invitati a partecipare ed eravamo lì. Ed è interessante tra l'altro che la loro liturgia dello Shabbat, la prima parte è come la nostra, cioè noi dovremmo dire la nostra è come la loro, perché noi veniamo da loro. Cioè la liturgia della parola, loro hanno l'inizio della liturgia della parola, dove leggono due letture, una tratta dal Pentateuco, quindi dai primi cinque libri, quello il Deuteronomio che stiamo leggendo fa parte dei primi cinque libri, e una tratta invece dai profeti, quindi due pezzi, hanno un salmo che cantano, un po' come noi, e poi c'è il rabbino che fa l'omelia. E quindi nelle sinagoghe diciamo più liberal c'è la rabbina, che però sono poche sinagoghe più negli Stati Uniti, eccetera. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che leggono, no, il testo in ebraico, no, cioè così, e voi sapete che quando arriva il nome di Dio, che è scritto con il tetragramma, tetragramma significa le quattro consonanti che Dio rivelò a Mosè. Ricordate il libro dell'Esodo, quando Mosè gli disse dimmi il tuo nome, e ci siamo fermati, no? Cioè a proposito del nome. Ora, loro sanno che non devono leggere, non devono provare a leggere quelle consonanti, anche perché non sanno come leggerle, nel senso che quelle sono tutte consonanti, per leggerle bisogna mettere delle vocali, che loro non sanno quali siano. Perché? Perché lo sapeva solo il sommo sacerdote, quando c'era il Tempio. Il sommo sacerdote una volta l'anno entrava nel Santo dei Santi e pronunciava il nome impronunciabile di Dio. E dal sommo sacerdote al sommo sacerdote si diceva come si doveva pronunciare. Però ci sono delle vocali, ci sono sopra, che fanno dire, cioè che non sono le vocali del tetragramma, ma sono le vocali di Adonai. Avete sentito tante volte questo, no? Adonai. In modo che il lettore vede il tetragramma, però si ricorda che non deve pronunciare il tetragramma. Deve dire Adonai. Qual è il significato di questo? Il significato è che tu non puoi mettere mano su Dio. Nell'antichità il nome, pronunciare il nome, significava anche in qualche modo avere potere. Qualcosa del genere è rimasto nei fantasy, nella magia. No, cosa fanno i maghi? Per evocare le forze cominciano a dire quei nomi e dicendo quei nomi come se evocassero quelle forze, vedete hanno potere su quelle forze, Allora, nella mentalità antica, che però ha un significato anche per noi, significa che tu su Dio non ci puoi mettere mano. Tu su Dio non ci puoi mettere mano. Perché? Perché Dio non è una cosa. Dio è altro da te, è una persona. E vedete, questo il Signore ce lo dice non soltanto per dire abbi rispetto di me, no, che anche questo è importante, ma perché imparando ad avere rispetto di Dio impari ad avere rispetto degli altri. Perché come possiamo cadere nella tentazione di fare di Dio un oggetto che io utilizzo come voglio, poi lo faccio con le persone. Perché purtroppo, per esempio, anche questi preti di cui vi parlavo, ma siamo coinvolti tutti, non solo noi preti poverini, cioè io do addosso ai preti, però ecco qui è saltato il collegamento perché internet non connette. Scusate, provo a far riagganciare il collegamento agli amici, se riusciamo. Qui abbiamo problemi di connessione. Ok. Vediamo se sì. Allora, siete di nuovo? State connettendo? Ok, ok. Va bene. E stavo dicendo, un attimo, che la, stavo dicendo appunto, no? Il comandamento, cioè, vedete, poi i comandamenti. Sì, solo devo silenziarvi tutti. Allora, sì, stiamo dicendo appunto, educarti a non, Marco chiudi per favore il collegamento, l'audio, io voglio silenziare tutti, Marco chiudi l'audio per favore. Ok, allora, appunto, il comandamento parla della relazione con Dio, ma per educarci alla relazione con gli altri, questo è interessante, cioè, il Marco, ecco, allora, per cui, tutti, questo lo voglio sottolineare, perché i comandamenti, cioè noi siamo stati educati tante volte a non offendere Dio, che giustamente, a non, no, come se tutto ha a che fare con Lui e gli altri. No, il Signore vuole metterci nella giusta relazione con Lui, ma perché abbia una ricaduta con gli altri. Cioè sì, amare Dio, ma che l'amore di Dio si
schiavico, non si sente nulla. Sì, ha il microfono spento.
Allora. Ecco, va bene così?
Finalmente.
grazie, scusate, grazie a voi, grazie mille. Bene. Sì, sto ritornando su quello, non sono andato avanti. Vabbè, grazie. È difficile, comprendo gli insegnanti con le difficoltà per la DAT, ecco, sono solidale a loro. Quindi, dicevo, il comandamento che parla della relazione con Dio, ma quello che interessa a Dio è che questo qui ti porti ad amare più gli altri. Cioè nel senso, per esempio, ecco, a ricordarti che non puoi portare gli altri, no, il nome, non puoi portare gli altri come delle cose. Gli altri sono altri. Con cui parlarci con cui arrabbiarsi, con cui tentare di, ma mai pensare di poterli strumentalizzare come se fossero delle cose. No, questo mi sembra importante, no? Allora, ecco, quindi questo, scusate che torno al testo, oggi siamo un po' in... Eccolo qui. E allora in questo senso non, anche, e dobbiamo comprendere anche questo fatto, la seconda parte, in cui si dice perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Cioè il Signore ti chiederà conto di questo, perché? Ma per te, renditene conto, perché questo è strada di morte. Utilizzare il nome di Dio come un oggetto per i tuoi scopi, e porta alla morte delle relazioni, e farlo con gli altri lo stesso. Allora qui per dire anche noi come cristiani dobbiamo essere sempre critici, per dire, verso i politici di qualunque partito che utilizzino simboli religiosi cristiani per i loro scopi. Per cui i politici che ostentano, come sappiamo, il rosario, e poi sono quelli che dicono anche nelle interviste che se loro vanno due volte a messa all'anno è anche troppo, e uno dice scusa, no? E poi tra l'altro sappiamo che molte volte le vere persone religiose non lo dicono così facilmente, non ostentano, perché sanno che il mostrare la loro fede si fa nella testimonianza di ogni giorno della loro vita, nella testimonianza di un lavoro cercato di vivere in maniera onesta, nella ricerca della giustizia, nell'ascolto delle persone. Non c'è bisogno di sbandierare simboli, c'è bisogno di testimoniarlo con la vita. E allora questo per, ecco, no, mi sembra molto più interessante anche proprio come, vedete, no, credo abbia un respiro molto più grande, dove rimane quello che dicevo all'inizio, non è bello, dobbiamo anche a volte intervenire, perché, come dire, no, quando ci parlano male dei nostri genitori uno dice scusa, no? Ricordate il Papa uscì quella volta in quelle interviste in aereo in cui disse se uno offende mia madre io direi un pugno, diciamo in maniera argentina, un po' così, e questo ha tutto il suo valore, che non viene meno, ma non è questa parola, questo comandamento che dice delle cose molto più profonde, no, della nostra relazione. Quindi non pronuncerai il suo nome, non lo porterai come qualcosa di identico, come qualcosa di indifferente. Se tra le persone non c'è differenza, cioè io non sono l'altro, no, si diventa indifferenti. Allora, dato che abbiamo ancora del tempo, cominciamo, non credo che lo finirò oggi perché è un comandamento lungo e ricchissimo, lo riprenderemo poi la prossima volta, il versetto 12 dove si dice «Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, è in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto, e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato». Come abbiamo imparato, lo dicevo già all'inizio, no, al catechismo quando eravamo bambini, e le suore, mi ricordo le suore del Carmine che ci facevano il catechismo, almeno a me, e noi imparavamo i 10 comandamenti e abbiamo imparato con ricordati di santificare le feste. E che essenzialmente poi che cosa ci ha portato dentro di noi? Quello di andare a messa la domenica, no? Cioè ricordati di santificare le feste, essenzialmente poi cos'è? Andare a messa. Tant'è vero che anche qui, come peccati, almeno io come confessore, quello che sento è ogni tanto che tra i peccati, e tra l'altro uno dei più, no, è quello di dire, uno comincia dicendo domenica scorsa non sono andato a messa, ma dice ma perché non stavo bene, perché faceva freddo, perché ho dovuto, tant'è che uno io dico ma se c'è stata una causa più grande non è neanche peccato. E però questo per dire che per noi questo che abbiamo ascoltato è stato sintetizzato con ricordati di santificare le feste, si riduce all'andare a messa la domenica. Allora, naturalmente è qualcosa che è una riduzione che ha impoverito il significato di un comandamento così bello, così lungo. Sono 3 versetti lunghi, avete ascoltato la, no? La lettura, ricorda, osserva. Io credo che a vederlo così, non ho mai fatto uno studio delle parole, del numero delle parole, però a vederlo così, a vederlo dal testo, mi sembrerebbe anche il più lungo. Non che questo significa che sia il più importante, fra l'altro non c'è una scala di importanza, non c'è una scala di importanza, sono tutti importanti, perché fra l'altro come vedremo sono anche tutti collegati, cioè noi diamo un po' più importanza, no? Ogni tanto che qualcuno viene alla confessione, si siede e mi fa, e padre, e che ho fatto? E a me viene da dire sempre, qualcuno lo dico, e dico, e che ne so? Perché uno comincia a fare la domanda a me, no? E che ho fatto? E che ne so? E poi continua, non ho mica ammazzato qualcuno. No, cioè, per la serie, avessi ammazzato qualcuno, allora, no, allora non ho ammazzato nessuno, no. E va bene, poi su questo torneremo, e tra l'altro torneremo quando vedremo proprio il comandamento non uccidere. Però questo è grosso, è importante, vuol dire ci sono tante parole, no? Allora, che cosa c'è in gioco qui? Intanto questa attenzione sul giorno di sabato, ancora oggi nell'ebraico moderno, diciamo così, l'unico giorno della settimana che ha un nome è il sabato, Shabbat. Gli altri giorni come si chiamano? Giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat. Gli altri non hanno un nome particolare, hanno un nome comune, giorno, Yom, Echad, no? Giorno 1, e 2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, intanto questo, vedete, cosa ci dice? Ci dice che c'è una ferialità di giorni quotidiani, simili, no? Che ci distinguono solo dal numero, però poi c'è un giorno di festa, c'è un giorno importante, c'è questo Shabbat. E Shabbat è un nome che ha la radice di questo nome in ebraico, alla stessa radice del verbo cessare, prendere distanza. Noi lo ritroviamo nel libro della Genesi, proprio nel primo racconto della creazione, quando al versetto, adesso ve lo dico, versetto 1, dice... capitolo 2 della Genesi, al versetto 2, alla fine, perché alla fine si dice così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Vedete, e questo verbo, cioè letteralmente potrebbe essere tradotto fece Shabbat, cioè prese distanza. Lavorò sei giorni, ma il settimo giorno cessò, prese distanza dal suo lavoro. Ed è infatti interessante perché qui torna, perché vedete anche il Signore cosa dice? Che tu un giorno alla settimana, il tuo Shabbat, lo santificherai, mi santificherai in questo giorno, dice il Signore, come ti ho comandato, sei giorni lavorerai. Per cui nessuna, non è per gli scansa fatica, non è per i perdi tempo, ma sei giorni sei invitato a lavorare. Il settimo dice, non farai, intanto dice, è Shabbat, in onore del Signore tuo Dio. Vedete, un giorno in cui noi onoriamo il Signore, c'è un giorno per onorare il Signore, per far memoria particolare del Signore, un giorno, e come lo farai? Non lavorerai, no, dice, non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, eccetera, eccetera. Attenzione, non parla di andare a messa. Attenzione, non che non si deve andare a messa, non è, no, assolutamente. Ma nel senso che la messa è il momento in cui noi ringraziamo il Signore, eccetera, eccetera. Però non parla, vedete, di immediatamente di fare un più preghiera, un pellegrinaggio, una festa, con la processione. Dice, mi onorerai prendendo distanza dal tuo lavoro, e dato che il comandamento è rivolto al padre di famiglia che ha autorità su tutta la famiglia, viene detto non farai lavoro né tu e né farai fare lavoro a quelli su cui tu hai autorità, per cui né tua moglie, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo bestiame, eccetera, eccetera. Vedete, io su questo mi ricordo sempre, lo dico, noi cristiani che ci sentiamo superiori agli ebrei, perché noi abbiamo riconosciuto il Messia in Gesù, no? Certo. E loro invece stanno ancora ad attenderlo, gli ebrei che vediamo così retrogradi, pensate, loro, a differenza di noi cristiani, hanno veramente un giorno in cui le donne non lavorano, lo Shabbat. Perché le donne, il sabato si cucina il giorno prima. E il giorno dopo chi ha soldi va al ristorante, chi non è, chi è più normale mangia la roba che ha preparato il giorno prima. Le nostre donne cristiane normalmente la domenica lavorano a doppio, perché gli uomini, no, se vanno in piazza, sì, eccetera, no, fanno la passeggiata, eccetera. Le donne cristiane lavorano a doppio la domenica, no? Per cui su questo gli ebrei erano più avanti di noi e lo sono ancora, meno su questo, poi altre cose dobbiamo discutere, no? Devi diventare ebrea, io penso. E allora, no, è interessante, per cui uno dice, caspita, cioè io onoro il Signore non lavorando, ma perché? Perché il Signore, come dire, è attento alla mia salute e dice sei giorni devi lavorare, un giorno alla settimana riposo, no? Anche questo ha senso, anche questo ha senso, ma non è questo il significato. Il significato, vedete, ha a che fare prima di tutto con la dimensione del lavoro, perché il lavoro è un dono di Dio, Allora, lasciamo stare, senza che le sminuiamo, perché purtroppo ci sono le dinamiche ingiuste lavorative, no? Le schiavitù, purtroppo, che continuano ad esserci, no? Nell'ambito lavorativo. Lasciamo stare purtroppo le ingiustizie che continuano ad esserci, no? Di chi lavora e non che ha a che fare anche con la schiavitù, in cui tu non sei pagato per quello che lavori, no? E cioè, e tu con tutta la dimensione, tutto quello. Però questo non toglie tutte queste ingiustizie, che il lavoro è un dono. Perché il lavorare in qualche modo biblicamente è, come dire, contribuire alla creazione di Dio. La Bibbia parla di una creazione che si sta compiendo. La creazione non è soltanto all'inizio, poi no, Dio ha fatto tutto, ha fatto il giocattolo, ha dato a noi che l'abbiamo rovinato. No, no, la creazione è l'inizio, no? La creazione si compirà quando Cristo sarà tutto in tutti. Lì si compirà la creazione. Allora questo ancora non è. E allora Dio continua a lavorare coinvolgendo noi in questo lavoro, nel creare. E quindi di per sé il lavoro è qualcosa che no, ha a che fare con la dignità dell'uomo, lo dice la nostra Costituzione, lo dicono anche i papi tante volte, no, ricordandolo. Ha a che fare con la dignità dell'uomo, non poter lavorare, oltre che ha a che fare con la vita, ma anche con la sua dignità. Però il lavoro, come ogni dono, porta con sé una tentazione per l'uomo. Qual è? Quello di pensare che io sono quello che faccio. Io sono quello che faccio. E io sono quello che faccio significa appunto no? Intanto pensate, noi tante volte noi valutiamo le persone in base al loro lavoro. Quando incontriamo delle persone, cioè, ci dicono chi è quello? Quello è un professore universitario. E quello? No, quello è un dottore importante, quello è un primario ospedaliero, quello, no, con tutto rispetto, cioè, per dire. Quell'altro, è quello che quello fa l'operatore ecologico, raccoglie i rifiuti, lava i vetri ai negozi. Noi nella nostra mentalità, no, valutiamo le persone in base a quello che fanno, anche nella Chiesa, anche nella vita religiosa. Quello è quel gesuita, quello ha scritto libri, ha fatto cose, cioè, e quello lì è, beh, che vuoi fare? Quello lo si mette in chiesa, un po' a confessare. No. Noi valutiamo le persone in base al loro lavoro. Allora, il comandamento, vedete, dice, tu mi devi santificare, cioè devi guardare a me, per capire te, dice il Signore, devi guardare a me per capire te, un giorno alla settimana cessando, prendendo distanza dal tuo lavoro, per dire al tuo lavoro, guarda, lavoro mio, no, che sei una gioia e un dolore, no, cioè, io sono, valgo, non in base a quello che faccio, ma in base al fatto che sono amato gratuitamente da Dio. Io sono e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. È bellissimo, no? Io penso che quando anch'io sono stato aiutato a scoprirlo di più, a entrare più nel significato, veramente sono rimasto senza parole, no? Pensate come l'abbiamo ridotto, no? ricorda di santificare le feste, andare a messa, sei uscito a messa, sei a posto. Poi come vivi la giornata, no? Purtroppo a volte a continuare a lavorare, a fare eccetera, no? Attenzione, questo non fare delle attività produttive che continuano a farti entrare nella logica che io faccio produco, quindi io sono quello che faccio, non significa startene così. No, significa nel mondo ebraico poter vivere delle relazioni nella gratuità. Cioè dove io posso stare con gli altri, il comandamento normalmente si vive nella famiglia, ma legato proprio a quel poter gustare la presenza dell'altro, andando a farti una passeggiata, andando a mangiando anche qualcosa insieme, cioè, ma semplicemente non per fare un pranzo di lavoro, non per mettersi a parlare delle problematiche, ma per poter vivere la gratuità del dono di Dio che ha fatto la nostra vita e che siamo gli uni per gli altri. Vedete, è bello, non è poco, non è poco, è una cosa molto, molto bella, molto grossa, no? Cioè poter, in un giorno in cui noi tutti insieme ci ricordiamo che noi siamo e abbiamo un valore perché Dio ci ama gratuitamente, non per quello che facciamo, ma perché ci ama. Poi in questo amore per quello che possiamo a qualunque tempo della nostra vita, nei 6 giorni lavoreremo per quello che potremo. Quando eravamo più giovani, no, facevamo 200 cose, con l'età ne facciamo 50, ci arriverà il tempo in cui faremo 10, però per dire, perché è una, come dire, la bellezza di poter partecipare all'opera a cui Dio ci chiama, amandoci gratuitamente. Dio non ci ama, perché poi vedete anche questo, no? l'altra tentazione qual è? Non solo che io valgo per quello che faccio, ma che in qualche modo il mio fare compra l'amore di Dio. Cioè, dato che nella nostra mentalità tutto un prezzo, allora noi possiamo pensare che anche i meriti, no? Uno aveva fatto e si era meritato il cielo, noi non ce lo meriteremo mai il cielo, perché il cielo è dono di Dio, come il suo amore. La domanda sarà se ci saremo coinvolti nel suo amore gratuito, questo sì, ma noi non ci meritiamo il cielo. Chi mica si compra l'amore? No? Pensate anche a volte neanche nelle relazioni, uno dice dopo tutto quello che ho fatto per lui, a volte per i figli, no? Dopo tutto quello che ho fatto per i figli, il figlio, no? E uno dice, vabbè, ci fanno un conto in banca, no? Cioè, hai messo, per poi avere. Noi abbiamo questa mentalità, che in qualche modo anche il nostro fare ci merita, ci assicura, ce lo siamo meritati, no? E succede, per dire anche una cosa che, vado verso la fine, adesso mi fermo ancora qualche battuta, e succede qualche volta che per esempio capita che qualcuno che va in pensione, quando va in pensione, non so se è legato ad andare in pensione, cioè che cosa cambia, si ammala, no? E purtroppo conosciamo dei casi, alcuni si ammalano, alcuni in maniera seria e muoiono subito dopo essere andati in pensione. E allora se queste persone magari venivano in chiesa, partecipavano, le persone cosa dicono? Le cristiane ci dicono, dicono, vedi, proprio a quello, e quello stava sempre in chiesa, no? E proprio stava sempre in chiesa, cioè della serie, fosse venuto un delinquente, no? Dice, va anche bene, il Signore ha fatto giustizia, No, ma quello lì, no? Cioè, dopo una vita giocata in chiesa a servire Dio, Dio lo ricompensa mandandogli il tumore. Così pensiamo. Ed è sbagliato. Ed è sbagliato. Allora, ecco, mi sembra bello entrare, non abbiamo finito qui, dobbiamo continuarlo e lo continueremo la prossima volta, ma entrare in questo senso, tra l'altro vedete, è festa, santificherai vivendo la festa, per noi la domenica è la festa, non è la vacanza. La vacanza è il vuoto, no? È il vuoto, lo spazio vuoto, per noi è la festa. La festa dove celebriamo l'amore gratuito di Dio. Lo celebriamo per noi cristiani, come anche fanno gli ebrei vanno in sinagoga, noi andiamo nelle nostre chiese, celebriamo l'Eucaristia, che è il grazie a Dio, no? E di questo amore gratuito di Dio che poi cerchiamo di mettere a frutto, di condividere, di lavorare negli altri 6 giorni. Però su questo torneremo la prossima volta. Allora, detto questo, spero che passiate una buona domenica a tutti quanti, gli amici, e anche a voi, e per chi vuole poi noi qui a Grottaglie, tra più o meno di un'ora, celebreremo la messa delle 11:15.
Grazie.
Niente, scusate per...